Newsline Sera.
18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per l'edizione serale della Newsline. Sarebbe auspicabile la creazione di una direzione distrettuale antimafia a Prato. A chiederlo il procuratore di Prato Luca Tescaroli, che in un lungo documento analizza il complesso fenomeno criminale della città, che crocevia, dice, di diverse infiltrazioni di gruppi organizzati. A destare preoccupazione sono soprattutto i fatti degli ultimi mesi nel distretto dell'abbigliamento guidato da imprenditori cinesi. Ma la richiesta di attenzione del magistrato si scontra con una riduzione dell'organico e dei collegi del Tribunale della Città, e particolari dal corrispondente Giorgio Bernardini.
Il traffico di droga, la guerra per il controllo del territorio, le spedizioni punitive e la lotta fra bande per il racket delle grucce. Il documento che il procuratore di Prato Luca Tescaroli ha inviato al governo e alla Corte d'Appello, elaborato in relazione ad un'interrogazione parlamentare sul fenomeno criminale a Prato, è inquietante. Il procuratore spiega che la città di Prato e la sua provincia, si legge, sono caratterizzate da una complessità e da una pericolosità criminale che non sono del tutto note e di conseguenza non sono state adeguatamente comprese. Poi Tescaroli parla ancora più precisamente del territorio come realtà che ha creato le basi per infiltrazioni di strutture associative anche di tipo mafioso, italiane e straniere. Proprio partendo dai fatti delle ultime settimane, con la crisi della moda che ha fatto emergere molte delle contraddizioni dei crimini nel distretto dell'abbigliamento, il magistrato evidenzia la complessità del fenomeno, collega le indagini in corso con il recente passato e lancia l'allarme. Purtroppo, dice, l'attuale assetto organizzativo del Tribunale Penale ha visto proprio in questi giorni una riduzione dei collegi, con la conseguenza che il Tribunale produrrà un effetto imbuto, dice ancora Tescaroli, sui processi che si dovranno celebrare. Il tempo medio di fissazione delle udienze, ovvero il tempo tra la richiesta e la prima udienza, è a Prato di 937 giorni, quasi 3 anni, che è destinato a brevissimo ad aumentare sensibilmente. Infine l'appello del procuratore. Sarebbe auspicabile la creazione di una direzione distrettuale antimafia a Prato o di una sezione della stessa presso la procura.
L'esplosione avvenuta a Bologna, la Toyota Material Handling, sarebbe stata innescata da un compressore che ha fatto crollare una parte del capannone ed ha provocato 2 morti e 10 feriti. 300 lavoratori che erano all'interno, l'area interessata era stata posta sotto sequestro, rimandando subito alla tragedia che nel febbraio scorso è avvenuta nel cantiere dell'Esselunga di Via Mariti a Firenze, e facendoci ancora una volta riflettere sui casi dei maxi cantieri privati in Viale Belfiore, Via Panciati, l'ex Teatro Comunale di Firenze, oggetto di 3 diversi esposti al Comitato Salviamo Firenze per segnalazioni circa le carenze in materia di sicurezza e trasparenza. Abbiamo chiesto oggi un commento alla vice sindaca di Firenze, Paola Galgani, ex sindacalista CGL, oggi nei nostri studi. Ascoltiamola al microfono di Chiara Brilli.
Il tema della sicurezza, insomma, nei luoghi di lavoro, che parte da tante cose, ovviamente, dai dispositivi di protezione, dall'applicazione delle norme, dalle tipologie contrattuali, insomma, Via Mariti è un esempio di questo, no? Del fatto che la quantità di subappalti, ovviamente non so se è questo il caso, ma insomma questo invece dovrebbe essere un tema prioritario nell'agenda di tutti i governi, e devo dire però anche da parte delle imprese, perché ovviamente spesso diciamo non investire perché è un investimento e non un costo, nella sicurezza sul lavoro produce anche una competizione al ribasso, e quindi che non guarda alla qualità, no? E quindi penalizza in realtà quelle imprese che invece investono sulla sicurezza, così come sull'innovazione e sulla qualità del lavoro.
Via Mariti non insegna da un punto di vista proprio di misure che possono e debbono essere intraprese a tutela del singolo e a tutela anche di un sistema produttivo che deve avere un cambio di passo, soprattutto nel rispetto della vita umana.
No, questo non c'è dubbio. Devo dire che in questi giorni invece il governo sta tentando di smontare una cosa importante invece che era stata raggiunta nel codice degli appalti, che era appunto quella di avere le stesse condizioni per gli appaltatori e i subappaltatori, una limitazione al subappalto. Quindi questo per dire che bisogna stare sempre attenti, ecco, e allerta.
In Toscana calano le transazioni immobiliari, meno 13,9% nel 2023, scendono gli acquisti con mutui per l'aumento dei tassi di interesse, meno 30,9%, aumentano le richieste di sfratto e ristagna il mercato degli affitti, dove diminuiscono le locazioni ad uso abitativo, crescono invece quelle commerciali. Sono alcuni dei dati che emergono dal 13° rapporto sulla casa abitare in Toscana, redatto dall'Osservatorio Sociale di Regione Toscana e Anci Toscana, presentato oggi a Firenze. Firenze. Ne abbiamo parlato con l'assessora alle politiche sociali della Regione Toscana, Serena Spinelli.
Innanzitutto ci dice che c'è una connessione diretta tra l'impoverimento della popolazione e quanto l'impoverimento possa essere determinato dai costi della casa, e quindi la casa è un elemento che rischia di essere non protettivo perché ci sia un tetto sulla testa, ma talvolta anche un elemento di impoverimento. Abbiamo un 4% della popolazione per la quale i costi complessivi della casa caricano sui redditi del 40%. Questo è un tema che rende difficile continuare a pagare le spese della casa, e che quindi il tema abitativo si incrocia strettamente su come immaginiamo le nostre città, ma anche su come complessivamente immaginiamo il mondo del lavoro, il reddito, il costo del lavoro, la precarietà o non precarietà, il lavoro più o meno povero. E c'è un aumento anche del cambiamento delle condizioni sociodemografiche che sta andando avanti. Sostanzialmente c'è un aumento dell'invecchiamento della popolazione, che si associa anche a nuclei familiari sempre meno popolati, diciamo così, sempre più persone che vivono da sole, e che quindi cambia anche le necessità, perché invecchiare da soli significa avere la necessità di una risposta diversa che se si invecchia in un contesto familiare più o meno protettivo, e questo sta cambiando. E quindi sostanzialmente il tema dell'abitare diventa un tema di come davvero concepiamo una modalità di risposta abitativa differenziata.
Nuova ondata di maltempo sulla Toscana, che imperversa in questi momenti soprattutto sul sud della regione. Nubifragio nella zona sud della provincia di Grosseto, infatti soprattutto Orbetello, dove sono caduti 44 mm di pioggia nelle ultime 4 ore, e a Marsiliana 21 mm. È stata chiusa la strada provinciale 161, interrotta tra Terrarossa e Santa Liberata andando verso Porto Ercole. La strada è allagata, un'auto che stava transitando la zona è rimasta bloccata. Le precipitazioni continuano ad interessare anche la parte meridionale della provincia di Grosseto, con cumulati minori sulle zone interne. Problemi anche ad Albinia, dove è chiuso il sottopasso sull'Aurelia. Inoltre allagamenti nel piazzale del campo sportivo, ma anche in alcune vie della frazione che sono impraticabili. Nel centro di Orbetello l'impianto acqua chiara è in difficoltà a causa dell'accumulo pluviometrico. Allagamenti anche sul ponte del fiume Albegna. Personale della protezione civile, della Croce Rossa Costa Argento, della Misericordia di Albinia stanno intervenendo, coadiuvati dalla Protezione Civile di Orbetello. Sempre in provincia di Grosseto si registrano allagamenti nelle strade provinciali Capalbio, Aurelia, Pescia, Fiorentina, Chiarone e Pedemontana. Capalbio è stata poi interrotta la circolazione nelle strade comunali del 33, delle Basse, di Barucola, della Sicilia. Infine è stato chiuso il sottopassaggio Aurelia-Chiarone. Il comune, a seguito della proroga dell'allerta meteo con codice arancione, aperto il centro operativo comunale. Infatti c'è ancora allerta colore arancio in parte della Toscana per domani. Scuole rimarranno chiuse in alcuni comuni della provincia di Grosseto, Livorno e Pisa. In Maremma studenti delle superiori a casa Grosseto, chiusi gli istituti di ogni ordine e grado nei comuni di Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano, Magliano. In Toscana, per le altre chiusure, vi rimandiamo al nostro sito controradio.it. E in seguito all'allerta meteo con codice arancione messa dalla Regione Toscana fino alla mezzanotte di oggi, apprensione in Val di Cecina dopo l'ultima esondazione del torrente Sterza un mese fa, che ha causato, peraltro lo ricorderete, 2 vittime, di cui un neonato che ancora risulta disperso, e preoccupazione tra gli abitanti di Castel Fiorentino. Attenti dunque agli argini del fiume Elsa dopo l'alluvione del 18 ottobre scorso. Occorre rinaturalizzare il territorio e fare prevenzione a monte, questo quanto ribadisce ai nostri microfoni il professor Federico Preti, docente di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, esperto in difesa del territorio dell'Università di Firenze, oltre che presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Ingegneria Naturalistica. Sentiamo.
Si è persa la possibilità di rallentare e trattenere l'acqua a scala dei bacini idrografici collinari e montani, pensando che fosse una questione accessoria o secondaria. Invece le conseguenze ora le vediamo. Proprio studiando sia l'Emilia Romagna che l'alluvione della Toscana, della Piana Firenze Prato Pistoia, si è visto che in questi bacini collinari e montani si poteva e si potrebbe ancora trattenere e accumulare un volume d'acqua confrontabile a quello che adesso dobbiamo allocare e destinare alle famose casse di espansione. Chiaramente quelle vanno fatte, ci vuole una pianificazione a medio lungo termine, però se non si comincia subito a mettere mano anche alla parte a monte da dove arriva quest'acqua, sempre in quantità, diciamo in quantità elevate ma sempre più spesso, ci troveremo sempre a rincorrere il problema senza risolverlo. Quindi bisogna mettere mano subito alla rinaturalizzazione del territorio, quindi se è possibile dove è stato impermeabilizzato deimpermeabilizzarlo, e cominciare ad avere i rapporti dell'ISPRA annuali non distinti fra dissesto idrogeologico e consumo di suolo. Praticamente negli ultimi 10 anni si è speso il triplo di quanto si spendeva prima, siamo a circa 3 miliardi all'anno, abbiamo perso 60 anni dall'alluvione di Firenze, praticamente Italia Sicura, che era comunque uno strumento che doveva mettere mano operativamente a queste cose, pianificava per i prossimi allora 15 anni la spesa di 3 miliardi di euro, quindi oggi saremmo in una situazione molto diversa.
Controradio Newsline Sera.
Un nuovo appello per salvare il Teatro dei Rifredi a Firenze, a lanciarlo un gruppo di docenti di storia dello spettacolo, della musica e del cinema dell'Università di Firenze, che si dichiara profondamente preoccupato per notizie riguardanti l'ipotesi di una riapertura del Teatro dei Rifredi. Dal 2022 è entrata a far parte della Fondazione Teatro della Toscana. Tra le promotrici e firmatari la professoressa Sara Mamone, professoressa ordinaria in discipline dello spettacolo all'Università di Firenze. Buonasera, grazie di essere con noi, professoressa.
Buonasera, grazie a voi.
Le faccio sentire intanto quello che ha dichiarato l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, sì. Giovanni Bettarini, sì. E poi magari lo commentiamo insieme.
La ringrazio.
Il Teatro dei Rifredi è parte del Teatro Nazionale, del Teatro della Toscana. Il lavoro che stiamo facendo sul Teatro della Pergola, o come si chiama più correttamente ora Teatro della Toscana, è un lavoro che è fatto per tenere insieme tutte le realtà, comprese ovviamente il Teatro dei Rifredi. Il Teatro dei Rifredi è una realtà molto peculiare e preziosa, perché è una realtà legata alla città ma anche al quartiere, con una programmazione artistico-teatrale che in questi anni ha coperto un settore preciso che riguarda l'innovazione, che riguarda la capacità di entrare anche in contatto col pubblico con eventi di alto valore culturale. Per cui è assolutamente una cosa per noi basilare tenerlo insieme e riaprirlo in tempi brevi. Entro il mese ci sarà un consiglio d'amministrazione nel quale queste cose saranno affrontate.
Allora, c'è un impegno, mi sembra preciso, da parte dell'amministrazione, però forse non bisognava arrivare a questo punto.
No, ma io questo non lo so, probabilmente invece è stato anche, come dire, intelligente e previdente lanciare un allarme, anche forse per verificare l'interesse reale della città, della cittadinanza nei confronti del teatro. No, io non penso che sia stato, come dire, una colpa l'arrivare a questo, anche perché poi non è un questo, cioè è semplicemente un confronto tra il rischio di una chiusura o comunque di grossi problemi e invece l'interesse per una realtà che quindi si motiva ulteriormente a difendere e forse anche a potenziare.
No, intendevo ovviamente la questione di bilancio che hanno a che fare col Teatro Nazionale e tutti gli equilibri anche, diciamo, amministrativi, no, all'interno di questa vicenda, ovviamente. Ma perché è importante il Teatro di Rifredi?
Il Teatro di Rifredi è importante per i suoi 50-60 anni di storia, è importante perché nasce dal, come si diceva un tempo, dal basso, nel senso che è la teatralizzazione di un SMS, una società di mutuo soccorso, radicatissima nel territorio, anzi più che radicata nel territorio, nata dal territorio, dalle persone, e infatti è collocato ancora appunto nell'area della società dell'SMS. E quindi è importante per questo, perché insomma ha questo radicamento e che è testimoniato anche dal fatto che i primi a muoversi, ad allarmarsi, sono stati insomma le persone del quartiere, insomma, prima che ci muovessimo noi o altri. Cioè c'è stato il reale timore di un impoverimento del quartiere. del quartiere, dove appunto Rifredi ha esercitato un ruolo culturale e sociale di aggregazione importantissimo. Altra caratteristica del teatro di Rifredi, secondo me molto importante, è la passione di chi l'ha gestito, cioè la passione della società si è trasmessa prima al gruppo storicizzato i Giancattivi e poi da circa 30-40 anni da questo gruppo capitanato da Angelo Savelli e Mordini, che ne ha fatto una realtà assolutamente originale, fatta di passione, di originalità, ripeto, di continuità, di dedizione, di cordialità. Per cui andare di Rifredi è sempre stato un piacere e spero che continui ad esserlo, ecco, per tutti i nostri studenti e giovani compresi.
Lo speriamo tutti, naturalmente. Grazie di essere stata con noi, Sara Mammone, professoressa onoraria in disciplina dello spettacolo.
Sì, onoraria perché è una questione di età.
Grazie, buona serata a lei.
Grazie a voi, grazie.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Lo stanzone delle apparizioni presenta Il corpo, voci di donne nel delitto Matteotti, da un'idea di Riccardo Nencini.
Belia, Anna, Julka, Margherita raccontano il proprio destino legato ai loro uomini, Matteotti, Turati, Gramsci e Mussolini. Ci sono eventi che cambiano profondamente la storia, eventi per i quali c'è un prima e un dopo. Il delitto Matteotti è uno di questi.
Lunedì 28 ottobre alle 21, introduzione di Riccardo Nencini con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, regia Matteo Marsan.
Info e biglietti su teatropuccini.it.
Contro radio.
Naughty boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing pool, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing round the ready rub, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at the time it seems so bad, trying different ways to make a difference. The headmaster's had enough today.
Due messaggi al 3428104111 e stanno arrivando degli altri. Lunga vita al Teatro dei Rifredi, ci scrivono. Sì, lunga vita al Teatro dei Rifredi, a tutti i teatri naturalmente, perché sono delle esperienze assolutamente vitali per un territorio. Io ogni volta che posso, insomma, ci vado perché lo trovo sempre un spettacolo fondamentale da frequentare. E poi un ascoltatore o ascoltatrice, vediamo un attimo, Ambra, che ha peraltro una bellissima foto profilo, il mio animale preferito, ovvero il ciuco, o meglio il mulo in questo caso, ci dice: la prima volta che sento parlare del piano del governo Renzi realizzato dall'architetto Renzo Piano come una misura che non doveva essere cancellata, parlate di più, non abbiate paura di nominare positivamente Renzi. Questo è bellino, fa sorridere, ma non credo che noi abbiamo paura di nulla, figuriamoci di nominare positivamente chiunque, e Renzi nello specifico. Grazie comunque del messaggio. Continuate. 342 8104 111. La cronaca da Livorno: truffa, peculato e malversazione ai danni dell'ordine degli architetti di Livorno. Per questi reati la procura di Livorno indaga un ex presidente dell'ordine degli architetti. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento che dispone il sequestro preventivo per un equivalente nei confronti e professionista di un importo, pensate, di 237.681 euro. In forza del suo ruolo, l'indagato infatti dal 2014 avrebbe distratto ed utilizzato indebitamente per scopi personali risorse finanziarie dell'ente, causando un danno patrimoniale. Le distrazioni sono state messe in atto anche attraverso la creazione di estratti di conto corrente artefatti, tale da inficiare i meccanismi di controllo interni all'ente stesso. Si torna a parlare di autonomie scolastiche. scolastiche, quindi ancora una volta del futuro in bilico dello storico liceo classico Galileo a Firenze. Il brusco calo di iscrizioni post-Covid ha messo l'istituto tra quelli a rischio accorpamento, ipotesi tutta nelle mani della città metropolitana, ma la preside Liliana Gilli non ci sta, siamo in piena crescita, non ci condannino a morte. Il servizio di Sandra Salvato.
Carlo Lorenzini, detto il Collodi, Gino Capponi, Tiziano Terzani, Giovanni Spadolini, Oriana Fallaci, Margherita Hack, Mario Luzzi. È una lista lunga di personalità illustri, quella che si lega al liceo classico Galileo a Firenze, ex casa dei Gesuiti, poi Scolopina, e infine di decine di migliaia di studenti che all'ombra della cupola del Brunelleschi, in piena area UNESCO, ora rischiano di vederla assorbita da un altro istituto scolastico perché la Regione Toscana così ha deliberato. Devono essere ridotte 14 autonomie scolastiche. Le linee guida parlano chiaro, la città metropolitana potrà proporre quale scuola dimensionare e così il futuro del Galileo in bilico. Parrebbe una questione di numeri, quelli che non sarebbero piaciuti senz'altro al suo genio protettore. Il limite fissato per rimanere autonomi è di almeno 600 alunni, che diventano 400 per i comuni montani, e in questo liceo, che è uno dei più antichi d'Italia, lo scarto a ribasso è di appena 31 iscritti. Un'inezia che tra l'altro, spiega la preside Liliana Gilli, sarebbe destinata rapidamente a cambiare in meglio, considerato l'appeal indiscutibile dello storico istituto che richiama studenti da ogni dove e rappresentano il 12% di quelli degli altri licei classici in Toscana. Una parabola positiva in salita che promette il superamento della soglia con il nuovo anno scolastico. Tutto viaggia dunque sul filo della speranza, oltre che del merito, visto il grande successo della recente iniziativa Rimaturità. Ci stanno condannando a morire, chiosa Gilli. Se perdi l'autonomia, perdi l'identità.
Sciopero di studenti al Machiavelli invece per problemi strutturali. Circa un centinaio di studenti hanno scioperato, dopo un presidio sotto la scuola si sono diretti alla città metropolitana e hanno aspettato di poter entrare a Palazzo Medici Riccardi, dove scrivono in una nota molto articolata alle 9, sono entrati 3 rappresentanti, 2 delegate del collettivo K1. Nell'incontro hanno incontrato l'ingegnere Cianchi e altri responsabili come presidente del quartiere 1 e capogabinetto. Le questioni riguardano infiltrazioni nelle classi e è stato assicurato che lunedì pomeriggio ci saranno controlli manuali con battiture sugli intonaci del plesso Rinuccini per garantire che da ora a marzo, in cui ci saranno invece controlli avanzati d'ampio raggio, la scuola risulti in condizioni di sicurezza per impedire altri imprevisti. Nei giorni scorsi infatti fortunatamente un orario non scolastico era crollato, erano venuti giù dei detriti appunto da dei pannelli di controsoffitto. Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora. Sabato prossimo, sabato 26 ottobre, la giornata di mobilitazione nazionale per la pace a Firenze, grande manifestazione con partenza da Piazza Santa Maria Novella alle 14, arrivo in Piazza Santa Croce alle 17. Buonasera, grazie di essere con noi, Bernardo Marasco, segretario della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze.
Buonasera a tutti.
Lei è una persona coraggiosa, parlare di pace, manifestare per la pace oggi in Italia e nel mondo è quasi una bestemmia, no? Voi lo farete in grande stile sabato.
Lo faranno tantissime associazioni, tutte insieme, un vastissimo mondo che va dal mondo cattolico, al mondo della sinistra, al mondo laico, al mondo ambientalista, studenti, che in realtà è il mondo intero nelle sue forme di partecipazione che chiede la pace. E credo che sia... Non si forse coraggioso dirlo, ma obbligato dirlo, perché non credo ci sia alternativa alla pace, non credo che la soluzione dei problemi del mondo passi attraverso la guerra. Questo, come dire, lo dovremmo aver imparato dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo abbiamo scritto nella Costituzione, e d'altra parte non c'è alternativa alla pace.
Sì, sì, il mio ovviamente era un'amara ironia, no? Questa
sul
coraggio. Anche perché stiamo assistendo, Marasco, non so se lei ha questa impressione, un fenomeno abbastanza strano. Cioè, mentre il grande movimento della pace, quello che abbiamo conosciuto, addirittura fu nominato dal New York Times come la terza superpotenza mondiale, o seconda addirittura, non ricordo bene, agli inizi del 2000, lei si ricorderà, Social Forum, c'era anche lei come
delegato
CGL, se non esatto. E allora quel movimento impattava, no? Cioè, le opinioni pubbliche riuscivano ad incidere anche sulle vicende, per quanto poi la guerra in Iraq fu fatta, durò a lungo, però c'era un protagonismo. Oggi invece, nonostante i sondaggi continuano a dirci che le popolazioni, ad esempio quella italiana, sono orientate verso la ricerca della pace, questo non fa politica, tra virgolette, non incide. Come mai?
Ma All'epoca si parlò del fatto che era appunto il tempo del social forum, si fosse costruita la prima opinione pubblica globale, e la pace era uno degli elementi decisivi di questa nuova opinione pubblica. Sicuramente la globalizzazione ha fatto anche a pezzi la possibilità di costruire un'opinione pubblica, nel senso che la dimensione dell'informatizzazione, dell'algoritmizzazione dell'informazione di fatto sì, produce anche una disarticolazione dell'opinione pubblica globale. Ciononostante, al di là di questa cosa qui, noi abbiamo un'evidenza, io credo, cioè che veramente non è possibile immaginare di uscire dai conflitti senza riconoscere lo spazio del dialogo. La pace non è qualcosa che si raggiunge domani ed è facile, ma se non c'è una cultura della pace, se non la costruiamo tutti i giorni, se non alimentiamo costantemente la cultura del nemico, noi di fatto costruiamo le condizioni per poter aprire a qualcosa di diverso. Se invece alimentiamo solo la logica della guerra, solo la logica del conflitto, solo il fatto che attraverso la forza riusciamo a cambiare le condizioni, noi di fatto ci limitiamo semplicemente a sottoscrivere la tragedia del reale attuale. E questo mi sembra l'elemento fondamentale. Io credo che 20 anni fa c'era lo spazio di immaginare un sogno che era appunto quello di un'opinione pubblica globale, e oggi noi abbiamo il compito morale di rieditare questa cosa.
E proveremo a farlo, appunto proveremo, perché ci saremo anche noi in diretta, scriveremo la manifestazione sabato per l'appunto. Allora ripetiamo, concentramento a partire dalle 14, piazza Santa Maria Novella, arrivo piazza Santa Croce alle 17. Grazie di essere stato con noi, Berardo Marasco, segretario metropolitana Camera del Lavoro di Firenze. Buonasera.
Grazie a voi, grazie.
Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha. Spicci GL Toscana ti invita alla mobilitazione di giovedì 31 ottobre contro la legge di bilancio 2025. Tanti ospiti per parlare di salari, pensioni e iniquità sociale. Sergio Cofferati, Massimo Giannini, Sara Funaro, Daniela Morozzi in dialogo con Pierluigi Bersani, il segretario nazionale di Spicci GL Stefano Landini e molti altri. Mobilitazione di Spicci GL Toscana, 31 ottobre, ore 9:30. Mandela Forum di Firenze. Info spicigltoscana.it.
Open Mud, speciale apertura e presentazione alla cittadinanza dell'intenso lavoro di ricerca svolto da Mud Murate Art District. Dal 23 al 27 ottobre incontri, riflessioni, performance, talk e convegni incentrati sul tema della cura. 5 giornate all'insegna della condivisione tra artisti, curatori, addetti ai lavori e pubblico, per poter compartecipare alla quotidianità di MAD davanti e dietro le quinte. Info e programma completo murateartdistrict.it. Teatro delle Donne presenta l'educazione sentimentale, azioni di contrasto alla violenza di genere. Da ottobre a novembre, 38 eventi nei quartieri 1, 4 e 5 di Firenze. Rassegna all'interno dell'autunno fiorentino. Info teatrodelledonne.com. Doppio appuntamento ad ingresso gratuito. Giovedì 24 alle 21 al Centro Giovani Sonori a Via Chiusi 3, La merce più preziosa. Una favola di Jean-Claude Granberg con Claudia Della Seta, Sofia Diaz, Antonio Fazzini. Venerdì 25 al Teatro delle Spiagge, Via del Pesciolino, 26 Mujeres di Edoardo Galeano con Angela Antonini. Lettura con aperitivo.
Contro Radio.